www.containerradio.it.
Proseguiamo con la nostra serata, parliamo di libri a questo punto. In questi giorni in queste ultime settimane stiamo sentendo anche tanti vari autori per quanto riguarda non solo la parte locale, quella vicentina, quella veneta, abbiamo avuto tanti autori in tal senso, anche nazionale. Devo dire che stiamo scoprendo veramente dei bei libri che possono essere anche degli ottimi regali per le prossime feste che stanno per arrivare. Restiamo in tema locale stasera, lo facciamo con Lo chiamavano Tony Bosco, La mia seconda guerra mondiale, questo nuovo libro di Vito Di Lorenzo, che è qui collegato telefonicamente con noi. Ben trovato, Vito!
Buonasera a tutti, buonasera Andrea, grazie mille per questa occasione e opportunità, veramente grazie mille e buonasera a tutti.
È bello ritrovarti per parlare di questa storia che è una storia realmente accaduta.
È una storia realmente accaduta e come 650.000 internati italiani nei lager nazisti sta per venire ormai dimenticata, e questo è un guaio perché noi siamo il futuro grazie alla nostra storia, no?
Eh sì.
Quindi diciamo che io ho seguito mia madre che portava avanti questa memoria nelle scuole, al che gli ho detto: qua bisogna scriverci un libro perché altrimenti si va a dimenticare tutto. Questo successe 8 anni fa, volevo creare un PDF per poi averlo da disponibile, non so, per i parenti, per i cugini. Alla fine poi mi sono, ahimè, appassionato e ho cominciato a diventare un piccolo ricercatore, e quindi tra la Germania e l'Italia ho cominciato a trovare degli aneddoti molto particolari. Insomma, in 8 anni di ricerche ho sviluppato un libro che fosse orientato alla lettura dei ragazzi dalla quinta elementare in su. Doveva essere un bel libro piacevole che riportasse alla memoria dei drammi italiani, però che non fosse accademico, perché questi temi normalmente sono molto accademici, sì. Quindi stancano la lettura e ci si avvicina poco. Io volevo creare invece un format che fosse avvicinabile da tutti, quindi da chi legge poco, da chi legge tanto, dal ragazzino piuttosto che l'adolescente, piuttosto che la persona più matura, ecco.
Beh, è una ricerca decisamente importante, perché questo romanzo, ricordiamo, nasce da lettere, cartoline, documenti, ricerche, come hai detto, non solo in Italia, anche in Germania. Qui ti volevo chiedere una mia curiosità, Vito: qual è stato l'elemento più sorprendente o anche magari più commovente emerso da questo lavoro di ricostruzione?
E arrivare ad un certo punto e vedere quanta resistenza può avere un essere umano che non è un soldato, perché ricordiamoci che gli internati militari erano sì dei soldati, ma non di professione, erano dei contadini, dei maniscalchi, erano proprio degli operai, quindi non erano dei professionisti. Ho visto una tenacia, una forza, una volontà d'animo in queste persone, in questi 650.000 uomini che hanno scelto insieme di dire no al nazifascismo, nonostante che gli veniva promessa la libertà, gli veniva promessa una vita diversa da quella dei lager. Loro per coscienza hanno scelto di dire no, piuttosto resto qui a morire, piuttosto di proseguire la guerra, piuttosto di allearmi ancora a questa disumanità. Questo mi ha scioccato, dice, decisamente.
Eh beh, sono scelte non facili da fare, ed è bello adesso, in questo momento storico, soprattutto poi perché siamo circondati purtroppo ancora da guerre, è bello ed è importante ricordare queste scelte che hanno fatto questi italiani. Da qui deriviamo, perché come dicevi anche prima, il futuro deriva proprio dal passato, quindi sì, sono storie che vanno non solo ricordate ma anche perpetuate proprio per i posteri.
Assolutamente.
Nel libro si parla anche di fame, di violenze, lavori forzati nei campi di prigionia, però anche di fede, di dignità. Come hai cercato di bilanciare quella che è la durezza dei fatti col messaggio di umanità che arriva attraverso le pagine?
Iniziando a raccontare questa storia, mi sono reso conto che stavo raccontando la storia di molte persone, di molti uomini, di molte famiglie, perché a casa, ricordiamocelo, non c'era il telefono, non c'era WhatsApp, non c'erano le mail, quindi arrivavano come arrivavano, in qualche modo, in qualche maniera, le informazioni. E nel restante del tempo le madri, le sorelle e le famiglie pregavano affinché i loro cari tornassero a casa sani e salvi. E quindi la parte della fede, la parte della fede rurale, quindi la parte contadina, ha giocato un ruolo molto molto forte in questa seconda guerra mondiale. E devo dire che non ho potuto non esimermi nello scrivere una parte molto intima riguardante la vicinanza con la parte della fede, assolutamente. Era impossibile non poterla scrivere, perché ha fatto parte di questa storia, di tutte queste storie. E quindi devo dire che è stato veramente emozionante, non me l'aspettavo. Nel percorso di questi 8 anni che ho realizzato questo libro, non mi aspettavo tutte queste emozioni, sinceramente.
Tu, tra l'altro, hai definito ogni pagina del romanzo come un invito a riflettere su cosa significhi crescere, resistere, perdonare e restare umani. Quali di questi verbi senti più vicino alla storia di tuo nonno?
Io credo che è riuscito nella disumanità a rimanere essere umano. È riuscito perché un aneddoto all'interno del libro che mi ha scioccato è quando lui ha avvicinato un camionista che aveva la targa Italia, ma non era italiano, e aveva un tendone con scritto Italia, e si è avvicinato e gli ha detto: "In Italia come stanno?" E questo tedesco gli ha risposto: "Tutti caput". Quindi, in un contesto dove non hai nessun tipo di messaggio, nessun tipo di informazione, sentirti dire da un camionista che ti viene dall'Italia alla Germania e ti dice: "In Italia sono tutti morti", credo sia stato devastante per mio nonno. E quindi il potere anche non solo del dolore fisico, ma anche il psicologico, tanto che mio nonno, finita la guerra, poi questo camionista lo rincontrò insieme con il nipotino, e mio nonno si avvicinò e accarezzò il bambino e gli disse: "Questo è il futuro, no?" Perché comunque i bambini sono il futuro. Questo camionista era terrorizzato perché pensava che gli facesse del male. Ma mio nonno come poteva pensare di far del male a un bambino? Quindi l'umanità di queste persone che potevano tornare e essere legittimate alla violenza, perché comunque avevano subito delle atrocità. Uno pensa: "Tu mi hai fatto 10, io ti faccio 10. Invece sono tornati e si sono messi a rimettersi in gioco nel loro vita, a ricominciare il più presto possibile, in maniera da dimenticare questi 2 anni di atrocità. Quindi la forza, la fede, veramente è stato, credo, umanamente. Io ho avuto in questi 8 anni di ricerca, ho avuto 2 anni dove ho sofferto tantissimo, ho dovuto rallentare, quasi fermarmi dal scrivere, perché ti immergi all'interno di storie che oggi noi non pensiamo neanche. Cioè, oggi noi stiamo male perché non possiamo fare una cosa piuttosto che l'altra, perché ci si rompe il telefono, noi andiamo, andiamo in stress. Cioè, non sapevo neanche cosa significhi quel dolore, quella sofferenza psicologica e fisica.
Dal libro poi, come dicevi anche all'inizio, è nato il progetto scolastico Il Coraggio di Essere Umani. Come è nata l'idea di portare la memoria nelle scuole e soprattutto che tipo di reazioni hai riscontrato tra gli studenti?
Allora, il progetto è nato perché questa storia, che io dico, Tony Bosco è il nonno di tutti, nel senso che chiamiamolo in un altro, no, in un altro modo, ma deve, all'interno del libro, mentre si legge, si rende conto che se gli cambi il nome sembra tuo nonno. Quindi effettivamente era quella il filone che avevo scelto io mentre lo scrivevo. E quindi io, se mi chiamano in Sicilia, io abito a Verona, se mi chiamano in Sicilia, io non è che posso prendere l'aereo e andare in Sicilia per fare un'ora di lezione. Quindi ho messo nelle condizioni gli insegnanti con questo manuale, che si chiama appunto Progetto Scolastico Il Coraggio di Essere Umani, vi ho messo nelle condizioni che l'insegnante si compra questo libretto e riesce a fare delle attività didattiche anche se non è formato su questo contesto. E quindi insomma, lo aiuto in maniera che questa memoria da nord a sud non vada dimenticata.
Beh, è importantissima questa cosa che stai portando avanti.
Sì, sì, infatti quello che a me piace di questo progetto è anche che lo lego a è multidisciplinare, quindi non parla solamente della Seconda Guerra Mondiale, parla dell'essere umano, quindi parla di italiano, parla di poesia, parla di, perché no, di fisica classica, della fisica quantistica, perché quello che a volte noi ci lo diamo per scontato, pensando agli internati militari che hanno detto un 650.000 no, è che non c'erano questi messaggi, non c'erano WhatsApp, non c'era un collegamento tra di loro. Quindi è stato qualcosa di ancestrale che gli ha permesso di dire a tutti io dico no per coscienza. Quindi anche la fisica quantistica, secondo me, loro sono riusciti a valorizzarla in prima persona. E poi, insomma, cercando di fare della ricerca, quindi questi ragazzi diventano dei piccoli ricercatori, magari con persone che abitano nel loro paese, perché in tutti i paesi abbiamo degli IMI o degli ex IMI, quindi dei nonni che magari non ci sono più. E quindi questo progetto serve proprio a dire: ti faccio diventare un piccolo ricercatore, un piccolo poeta, ti faccio diventare un piccolo scrittore, ti faccio diventare un piccolo fisico, ma soprattutto ti faccio tornare ad essere veramente umano mentre svolgi questi compiti. Questo è il modello che sto portando avanti.
Ritornando al libro, tra gli episodi più toccanti c'è quello dell'omonimia col brigadiere Antonio Gambaretto, che fece credere alla madre di Tony di aver perso il figlio. Tu, da autore e nipote, come hai vissuto la scoperta di questi momenti così intensi?
Io credo che sia stato un momento tragico per due famiglie, perché entrambi i militari abitavano a San Giovanni d'Arione, quindi lo stesso paese. L'unica cosa che li separava era che uno era brigadiere e l'altro era l'artigliere. Però quando arriva il messaggio in paese, è morto Antonio Gambaretto, è morto, quindi qual è dei due? Quindi abbiamo due famiglie che sono completamente nel come si può dire, nello sconforto più totale. E quindi è stato veramente strano anche, no? Perché effettivamente ti trovi in una situazione che non te lo aspetti. È morto Antonio Gambaretto, oddio, qual è, il mio o il suo? Anche perché poi uno è nato nel 14, l'altro nel 16, quindi siamo anche lì vicini come date. Comunque sì, è stato credo sia stato veramente particolare, molto tragica anche quella vicenda lì.
Dopo questa lunga ricerca e la pubblicazione del libro, cosa resta dentro di te, di Tony Bosco, e quali insegnamenti speri poi anche di trasmettere alle nuove generazioni attraverso la sua storia?
Allora, io con il progetto scolastico, che non è solamente scolastico, ma voglio che diventi un progetto umano trasversale, quindi che potrebbe essere un progetto di associazioni culturali piuttosto che associazioni di qualunque altro genere, è il coraggio di tornare ad essere umani. Io sono per lavoro molto proiettato sull'intelligenza artificiale e l'etica deve essere la nostra guida, altrimenti se noi usiamo l'intelligenza artificiale senza etica rischiamo di perderci. Ecco, quindi torniamo ad essere umani, la guida deve essere l'essere umano, deve essere competente nell'usare questa tecnologia, che non la possiamo fermare, anzi la dobbiamo sfruttare al meglio, perché c'è e non possiamo fermarla, ed è giusto che ci sia, perché il progresso va avanti. Siamo passati dal carretto alla locomotiva e adesso stiamo andando su Marte, quindi il progresso non lo devi fermare, è giusto che ci sia, ma bisogna essere consapevoli che l'etica e l'essere umani, restare umani, deve essere la nostra guida.
È importante, è importantissima questa cosa. Vito, ci saranno delle presentazioni? Come ti stai organizzando?
Assolutamente sì, allora stiamo cominciando già con il 21 di novembre, la faremo proprio nel paese natale di Toni Bosco, quindi a San Giovanni Larione, alle 20:30, poi ne seguiranno delle altre, essendo un progetto comunque nazionale, so che con gennaio arriveremo veramente a fare un sacco di presentazioni nei comuni, coinvolgendo i professori, coinvolgendo gli insegnanti e i dirigenti, affinché poi che questa storia entri veramente nelle scuole, perché il nostro futuro non è chi ha 50, 60, 70 anni, sì, è anche lì, ma il nostro futuro vero sono i ragazzi, sono quelli che studiano, sono delle piccole spugne che devono assorbire il meglio di quello che noi possiamo dargli.
Dove possiamo acquistare il tuo libro?
Allora, il libro si può acquistare su Amazon, in Kindle, quindi in versione digitale, in ebook, oppure in versione fisica, normalmente, quello è il libro classico.
Perfetto, come dicevo, può essere anche un ottimo regalo per le prossime festività, perché è un po' una storia che riguarda tutti noi alla fine.
Assolutamente, assolutamente, perché come dicevamo prima, non è un libro tecnico, è un libro narrativo, si fa leggere, arrivi. Io ho avuto dei feedback subito di quelli che hanno cominciato a leggerlo e poi l'hanno concluso in brevissimo, tutti mi dicevano: fai le prime 100 pagine, respiri un attimo, lo prendi in mano il giorno dopo e lo finisci il giorno dopo, quindi 200 pagine le finisci in 2 giorni, perché non vedi l'ora di sapere che cosa succede dopo. Quindi sono contento, che credo che per chi scrive avere questi feedback significa, insomma, che la scrittura è piacevole, perché scrivere solo per vantarsi a me non piace, cioè piace avere dei feedback dove dicono: bello, mi è piaciuto e sono arrivato alla fine volentieri e con piacere.
Ricordiamo ancora il libro, quindi, Lo chiamavano Toni Bosco, La mia seconda guerra mondiale, edizioni Edibordi, Vito Di Lorenzo. Grazie mille, Vito.
Grazie mille a te, Andrea, grazie mille a voi che ci avete ascoltato. Buona serata.
www.containerradio.it